Una cosa che non ho mai capito, da persona che vive a Milano da tanto, ma non da sempre, è una coppia di convinzioni sulla città, entrambe molto popolari, ma presentate in opposizione. La prima di queste convinzioni viene espressa con un misto di amarezza e invidia, ed è quella per cui a Milano c'è lavoro. È il pensiero che infatti ha guidato e guida ancora le migrazioni verso la città di tantissime persone. La seconda è quella per cui a Milano si pensa solo al lavoro, oppure a Milano vanno tutti di fretta, che viene pronunciata però con un tono critico, se non addirittura con fastidio o con aria di superiorità. Non voglio smentire queste convinzioni, anzi, sono due cose vere, ma col tempo ho capito che non possono essere presentate come due fatti in opposizione, come a Milano c'è lavoro però si lavora tanto. Le due cose si tengono insieme e l'una è possibile solo grazie all'altra. A Milano c'è lavoro da sempre perché a Milano si lavora tanto da sempre, ci si dà da fare. E il lavoro è la singola attività attorno alla quale, in qualche modo, gira tutto il resto.
Milano, Europa. Come cambia una grande città? Un reportage solo in audio di Francesco Costa, prodotto da Piano P con il contributo di Euromilano, www.euromilano.net.
Siamo arrivati al quinto episodio di Milano Europa. Ormai sapete che il nostro punto di partenza sono sempre i dati, i fatti, e quindi vediamo cosa ci dicono. Il PIL di Milano è più o meno il 10% di quello del paese, così come le esportazioni, nonostante la città abbia più o meno il 2,5% della popolazione del paese. Il tasso di disoccupazione, che in Italia è intorno al 10-11%, a Milano è al 6%, vicino al livello considerato fisiologico dagli economisti. Sia il PIL che il tasso di occupazione e il numero degli occupati a Milano hanno superato i livelli precedenti alla crisi economica già nel 2017, cosa che, come sapete, non è riuscita ancora al resto del paese. Le persone che vivono a Milano hanno il reddito pro capite più alto d'Italia. A Milano ci sono quasi la metà delle multinazionali presenti nel paese e naturalmente la borsa valori. Ci sono 17 camere di commercio straniere e c'è il record italiano per i brevetti e per gli investimenti stranieri, che oggi sono il 48% del totale, più che a Barcellona, Monaco, Lisbona, Madrid e Amsterdam. Il settore più sviluppato in città oggi è il terziario, seguito da quello industriale, ma queste sono vasche che comprendono grandi e diverse storie di sviluppo e di trasformazione e che non esauriscono la descrizione della città dal punto di vista economico. Per esempio, oggi Milano è anche un grande centro per le biotecnologie, ma allo stesso tempo non ha perso la vocazione agricola del suo passato. Tanto che secondo le stime di qualche anno fa sarebbe il primo comune italiano per produttività del settore agricolo. Se avete ascoltato la scorsa puntata, poi, sapete che quando si parla di lavoro a Milano, i dati raccontano solo un pezzo della storia. Il lavoro a Milano è una religione, scandisce attività, abitudini, orari, vita sociale. Il biglietto da visita di tutti è cosa fai, prima ancora che da dove vieni o quanti anni hai. E se vieni da fuori, il lavoro è il mezzo attraverso il quale avviene l'integrazione, più di ogni altro. Si lavora senza guardare l'orologio, per cultura, e lo fanno anche le persone che arrivano a Milano, non solo quelle che ci sono nate. Le ragioni di questa realtà hanno radici in un tempo molto lontano dal nostro, in un passato sul quale Milano continua a costruire e capitalizzare da una posizione di vantaggio. E Milano, naturalmente, è soltanto un pezzo di una storia più ampia che riguarda l'intera Lombardia, una delle regioni più ricche e produttive d'Europa. Ma ci sono, e ci sono state nel mondo, tantissime città e regioni che non sono riuscite a rendere permanente lo sviluppo economico di un decennio o di un ventennio. Mentre a Milano, ovviamente con tutti gli alti e i bassi del caso, il primato delle imprese e del lavoro è una realtà indiscussa ormai dal dopoguerra. Ha superato il boom, ha superato la deindustrializzazione e anche la crisi globale del 2008, ogni volta cambiando qualcosa con coraggio e dinamismo. Oggi sta cambiando ancora, per esempio grazie al turismo, mai così numeroso e forte in città. Sentiamo Carlo Capra, ricercatore che lavora con Assolombarda.
Milano come comune, o comunque se parliamo anche di area metropolitana, ha avuto una vocazione industriale che poi però sono oltre 20 anni che non... non è più così preponderante. I servizi sono sempre stati il punto di forza, servizi finanziari, bancari, ma c'è una grossa crescita dal punto di vista del turismo e tutto ciò che è connesso, quindi commercio che c'è sempre stato ma si sta espandendo, si sta diversificando, e in generale una cosa che noto, diciamo, da osservatore di queste dinamiche è un allargamento della base, diciamo, dei consumatori internazionali di beni, esperienze e servizi di alto livello, il che però pone anche delle questioni per gli abitanti, perché se i servizi si orientano verso un certo tipo di target per l'esterno, c'è anche una domanda interna, diciamo, locale, che a volte rischia di rimanere tagliata fuori. E questo, diciamo, a livello macro ha senz'altro un impatto positivo anche in termini di creazione di posti di lavoro, però i posti di lavoro che sono stati creati non sempre sono di alta qualità.
Facciamo un passo indietro. La storia del lavoro e dell'economia a Milano è una storia di trasformazioni. E sono le trasformazioni che hanno permesso alla città di mantenere il suo primato a fronte dei grandi cambiamenti che hanno attraversato l'Italia e il mondo negli ultimi 70 anni. Nel dopoguerra, Milano è stata la città dell'industria e dei grandi industriali, da Pirelli ad Alemagna, da Rizzoli a Mondadori, con un ruolo importante dell'agricoltura soprattutto nella sua parte più a sud. Col tempo, accanto all'industria, si è sviluppato un fitto e vivace settore terziario, cioè servizi per le persone e per le imprese. Servizi bancari e finanziari, informatici, amministrativi, ovviamente commerciali. Questi servizi sono forniti da altre imprese, dalle più grandi alle più piccole, ma anche da tantissimi professionisti che lavorino per conto proprio o associati, commercialisti, architetti, avvocati, consulenti e poi tantissime professioni creative. Anche per questo, oggi, quando si parla di lavoro a Milano, una delle storie più interessanti riguarda il modo in cui si incontrano la domanda e l'offerta. A Milano, per esempio, esiste da 30 anni il CEFRIEL, un centro di ricerca fondato da attori istituzionali, il Comune e la Regione, le imprese, Assolombarda, ma anche Pirelli, e due università, la Statale e il Politecnico, allo scopo di costruire un ponte, un raccordo, tra le imprese, le pubbliche amministrazioni e l'università. Il CEFRIEL oggi si occupa di supporto alle imprese, applicazioni della ricerca e formazione post-laurea, e ha una bellissima nuova sede proprio nel quartiere Bicocca, una vecchia zona industriale della città che oggi è una zona di servizi e università. Poi c'è l'Agenzia per il Lavoro, AFOL Metropolitana, che ha il compito di trovare un lavoro a chi non ce l'ha, in sostanza, e che negli ultimi anni ha portato le più grandi innovazioni in questo settore. Come sia accaduto, ce lo facciamo spiegare dal vicepresidente, Mattia Granata.
Negli ultimi 5 anni è stato creato una nuova istituzione, che appunto è l'AFOL Metropolitana, che ha messo insieme tutti i soggetti che prima si occupavano di orientamento, di formazione e di lavoro. E quindi i centri per l'impiego, che sono di tutta la ex provincia di Milano, sono 7, sono tutti gestiti da qua, tutti i servizi di formazione ad ogni livello, quindi dalla formazione in età scolare fino all'alta formazione, adesso anche l'università, qui fanno capo scuole come la scuola di moda, la scuola, due scuole di food, insomma un sistema di politiche attive del lavoro che permette di incontrare chi deve trovare un lavoro, e se non lo trova immediatamente costruire un processo di implementazione del capitale umano che gli permetta poi di inserirsi nelle occasioni di lavoro che ci sono.
Ci sono due grandi dimostrazioni di quanto funzioni questa struttura che accorpa tutti i servizi di formazione e tutti i centri per l'impiego. Il primo è che oggi i 2/3 del bilancio di AFOL sono fatti a mercato, come si dice, cioè non sono dovuti a trasferimenti pubblici. Il restante terzo si deve a servizi che vengono svolti per le istituzioni e quindi non sono trasferimenti puri e semplici. Il secondo, e più importante, è che se a livello nazionale i centri per l'impiego inseriscono nel mondo del lavoro il 2,4% dei disoccupati che si rivolgono a loro, AFOL a Milano inserisce 10 volte tanto, il 24% dei disoccupati, ed è diventata così il primo operatore nel settore della formazione al mercato del lavoro, anche considerando i privati. In città è il primo davanti a Manpower, ad Ecco e così via. Significa che 140.000 persone, cioè i disoccupati che ogni anno vanno agli sportelli del centro per l'impiego, trovano dei servizi che sono tendenzialmente in grado di migliorare la discrasia tra domanda e offerta di lavoro.
Chiaro che i servizi al lavoro non sono l'elemento che crea il lavoro, però in un contesto come questo noi possiamo vedere la tradizione, la modernità e esserci dotati di strumenti anche pubblici per tentare di governare questi processi che in questi anni vediamo, insomma. L'innovazione riguarda precisamente il modello, cioè intanto questi tre aspetti, il mercato del lavoro, i centri per l'impiego, il sistema della formazione pubblica e i sistemi di orientamento che fanno completo le politiche attive, pressoché ovunque nel nostro paese sono separati fra di loro. Mentre invece l'innovazione che si è perseguita qui negli ultimi anni, non negli ultimi due o tre, è un fenomeno di circa 10 anni, è stato quello di raggruppare tutti questi tre elementi dentro una stessa agenzia, in modo che chi arriva per cercare lavoro o trova lavoro oppure trova un percorso personalizzato di sviluppo personale.
Come avete ascoltato, i servizi al lavoro non sono l'elemento che crea il lavoro, quello lo fanno le imprese. Ma è qui che cominciamo a vedere la più classica delle situazioni in cui è difficile distinguere le cause dagli effetti. A Milano il centro per l'impiego funziona molto meglio che nel resto d'Italia perché qui c'è più lavoro, ci sono più imprese, c'è più sviluppo. Ma è vero anche che ha una struttura organizzativa che funziona e che non ha uguali. A Milano le imprese fanno meno fatica a trovare le persone di cui hanno bisogno, ma è vero anche che a Milano, come ormai sapete, ci sono 7 università, alcune anche di altissimo livello. A Milano negli ultimi anni si sono trasferite le sedi di importanti aziende da altre città europee o da Roma, e questo ha dato una mano all'occupazione. Ma i trasferimenti sono avvenuti perché dal punto di vista amministrativo, infrastrutturale e universitario, la città aveva qualcosa da offrire a queste aziende. Quindi il materiale c'è, il mercato c'è. Questo forse è l'ingrediente fondamentale. Un tessuto fatto di imprese, istituzioni, università e associazioni che prendono decisioni, giuste o sbagliate che siano, in base a criteri fondati sulla realtà delle cose. Un tessuto che prova costantemente a inventare cose nuove invece che spremere quello che ha fino alla morte, magari mentre il mondo va da un'altra parte. Che fa i conti con quello che c'è e prova a cavarne fuori il meglio invece che stremarsi nel tenere in vita cose che non funzionano più.
Quest'area è un'area che proprio per tutti i processi che dicevamo prima, in questi ultimi anni ha manifestato fra le poche, diciamo in Italia, i livelli maggiori di innovazione e quindi di assorbimento di innovazione dei cicli produttivi, per esempio, e di trasformazione delle forme anche della produzione del lavoro. Adesso si parla continuamente di start-up, di sharing economy, di tutte queste novità, ma proprio per fare un esempio, io ricordo che all'avvio dell'amministrazione precedente a questa, quindi nel 2011, si fece un'anagrafe dei co-working che c'erano a Milano ed erano 3-4 unità, e solo 3-4 anni dopo, nel 2014-2015, queste erano diventate 40-50. E quindi sotto i nostri occhi, proprio perché Milano è l'incubatore di tutti questi processi di cui parlavamo prima, stanno avvenendo delle cose anche difficilmente interpretabili per certi versi, cioè che non ci sono scritte sul manuale, che si stanno manifestando e che devono essere comprese e assecondate.
Proviamo adesso a fare un passo in un'altra direzione, per mettere ancora un po' di carne al fuoco, per capire qualcosa in più dei dati che abbiamo citato all'inizio e del momento che sta attraversando Milano. Durante le mie indagini e ricerche per questo reportage, a un certo punto sono andato a parlare con Francesca Zierstein, direttrice generale di Scenari Immobiliari, una grande società di studio del mercato immobiliare italiano e internazionale. Pensavo di voler raccogliere soprattutto informazioni e dati sul mercato delle case, ma poi siamo finiti anche a parlare di uffici. Sentite Francesca Zierstein.
Il mercato degli uffici come sta andando a Milano? Il mercato degli uffici a Milano sta andando molto bene, tanto bene che non abbiamo più prodotto. Non c'è più prodotto perché ci sono tanti immobili da riqualificare, cioè moltissimo. Allora, i trophy asset, quelli del centro, quelli che sono passati in questi anni, almeno una volta sono passati di mano, si stanno vedendo i secondi passaggi. E poi adesso sì, piano piano si sta cominciando a riqualificare tutto il resto, ma del prodotto pronto, cioè se dovesse arrivare un investitore oggi internazionale e dire ho bisogno di 10.000 metri quadrati a Milano, di uffici, pronto vuol dire pronto nel giro di 3 mesi, 6 mesi, non una cosa che deve avere 3 anni di lavori, in realtà in questo momento c'è pochissimo.
Avete capito bene, a Milano non ci sono più grandi uffici pronti da occupare subito. Ci sono immobili da riqualificare e altri che stanno venendo costruiti da zero, I milanesi sanno che la città è piena di cantieri, come siamo abituati a vedere in tutte le grandi città internazionali. Ma è inutile dirci che fino a qualche anno fa le cose giravano in un'altra direzione e la crisi si era fatta sentire anche qui. Perché Milano è ripartita e ora in città si riqualifica e si costruisce in centro e in periferia per fare spazio agli investimenti italiani e stranieri che stanno portando lavoro, opportunità e sviluppo? Sicuramente perché aveva delle ottime condizioni di partenza, e questo va detto. Sicuramente per alcune scelte illuminate da parte delle pubbliche amministrazioni del presente e del passato, e ne parleremo tra poco. Ma la cosa che a me affascina di più è la capacità di trasformarsi di cui vi parlavo prima. Di chiudere e aprire locali con estrema rapidità, di intercettare mode, tendenze e desideri delle persone prima di quanto accada nelle altre città italiane. Di fare e disfare senza farsi troppi scrupoli del passato, anche a costo di cambiare radicalmente la propria immagine e identità. Ci sono territori che sono andati in grande difficoltà quando il settore che aveva trainato il loro sviluppo si è fermato. Pensate a Detroit, per dirne una, o ai distretti del settore tessile in Italia. Ci sono nazioni che hanno investito miliardi per tenere in vita stabilimenti e filiere morte e stramorte, magari pensando anche di fare così un favore a se stesse e ai lavoratori. Sono cose che sono successe anche a Milano, ovviamente, ma meno che altrove, perché la città si è sempre dimostrata capace di mettere un punto e ripartire, di essere affezionata al proprio successo più di quanto fosse affezionata alla propria storia, non so se mi spiego. È una cosa che ho capito anche grazie a quello che mi ha raccontato lo storico britannico John Foote, che peraltro lo ha osservato dalla sua posizione particolare. Una persona di un'altra città, addirittura di un'altra nazione, che però ha vissuto a lungo a Milano e l'ha studiata a fondo.
Milano ha questo pregio che è poco italiano di andare avanti, di reinventarsi ogni tanto, ogni 10-20 anni. Quindi era una città industriale, una delle più grandi città industriali d'Italia. E poi quello è stato tutto chiuso e si è reinventato come città post-industriale negli anni 80-90, già con la moda, il design e così via. E poi l'ha rifatto ancora. E negli ultimi anni ha rifatto un'altra rivoluzione, tenendo un po' di quelle cose, perché non distrugge tutto. Tieni un po', però ha la capacità di buttare giù senza avere troppo feticismo per il passato. E questo può anche essere discutibile, perché certo ha lasciato poco delle varie fasi storiche del suo passato. Però questo dinamismo è quello che non si trova nelle altre città italiane. Pensiamo a Firenze, Roma, dove sono attaccati molto a un passato anche di 400-500 anni fa. E sono città turistiche e altro. Milano no, Milano ha questa cosa dentro il suo DNA. E possiamo cercare di capire perché. Comunque ha questa cosa che porta avanti negli ultimi anni dopo con l'Expo, con il nuovo skyline, con Bosco Verticale, con simboli di questo cambiamento, si è reinventato ancora.
Prendete il design, uno dei settori industriali per cui Milano è più famosa nel mondo. L'origine assoluta del successo di questo settore a Milano si deve inquadrare probabilmente nel Politecnico, che fu fondato nel 1863, ma è il risultato di un ingegno e di una perseveranza che hanno attraversato decenni e coinvolto tantissimi soggetti diversi, pubblici e privati. Il disegno industriale italiano, infatti, ci mise un po' ad affermarsi e competere con quello del resto del mondo. Dal dopoguerra in poi, a Milano, ebbe un grande peso anche la Triennale, l'istituzione culturale che nel 1946 organizzò una prima importante riunione di giovani architetti specializzati nella progettazione di arredamento domestico, in un contesto che grazie al Politecnico e alle aziende, nel corso del boom cominciò a far emergere dei nomi che sarebbero diventati famosi in tutto il mondo, da Gio Ponti ad Achille Castiglioni, da Bob Norda a Marco Zanuso. Negli anni 60 nacque il Salone del Mobile, una grande fiera del settore che nel giro di 10 anni diventò il punto di riferimento internazionale per tutte le aziende del settore dell'arredo, per progettisti e imprenditori. La città di Milano si è trasformata dal punto di vista urbanistico anche in funzione della crescita e della rilevanza di questo settore industriale. La fiera è stata spostata a Rho e poi ulteriormente allargata, mentre dove c'era la vecchia fiera, qualche anno fa, è nato il quartiere di City Life. Oggi il Salone del Mobile è molto più di un grande incontro tra addetti ai lavori. insieme al fuorisalone, cioè tutti gli eventi e le esposizioni che avvengono dentro la città e non alla fiera, è un pezzo della cosiddetta Design Week, che una volta l'anno riempie la città di centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Anche semplici curiosi e studenti che si godono le strade e le piazze girando per negozi, eventi, installazioni e showroom. All'ultimo Salone del Mobile, quindi solo alla parte fieristica, hanno partecipato 400.000 visitatori, di cui tre quarti dall'estero, da oltre 160 paesi, con presenze aumentate del 20% rispetto a soltanto 2 anni fa. Fuori dalla fiera, gli eventi sono stati 1.200, con un arrivo di turisti e curiosi che per una settimana ha reso impossibile trovare una stanza in albergo o un taxi. Capiamoci, questo sviluppo non è indolore. Non è che non lasci qualcuno indietro, anzi. Questo sviluppo avviene e si conserva nel tempo perché ci sono imprenditori e artigiani che hanno superato i loro limiti e i limiti dell'industria italiana e sono riusciti ad agganciare dei treni internazionali. Oppure li hanno creati, quei treni, ma non tutti ci sono riusciti. E quelli che ci sono riusciti lo hanno fatto grazie a un dinamismo e una rapidità che ora si trovano a fare i conti con nuove sfide, generate proprio dallo sviluppo della città. Ne ho parlato con i rappresentanti della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Questo è Stefano Binda, che si occupa delle relazioni istituzionali.
Noi in assemblea abbiamo imprenditori del territorio, mi riferisco all'interland milanese e alle zone conurbate, diciamo sia al di qua che al di là delle tangenziali, penso a Rho, penso a Paderno, a Rozzano, a Cormano. Si tratta di imprenditori che spesso hanno delle belle aziende di 15, 20, 30 dipendenti, alcuni legami internazionali, e sono i classici imprenditori che hanno una fortissima enfasi sul prodotto e sul processo produttivo e che magari difettano in termini di capacità di autoracconto e anche di collocare nella narrazione dello sviluppo metropolitano contemporaneo la propria identità produttiva. Si è riconfigurata la struttura del fare impresa soprattutto a Milano. Ci hanno telefonato a fine luglio, un imprenditore in particolare aveva ricevuto una grossa commessa all'interno di un grande albergo, di una grande realtà alberghiera che atterrava a Milano, si è trovato improvvisamente con una commessa che superava le sue forze e quindi aveva bisogno dell'associazione per colmare, saturare questo bisogno. La fatica è quella imposta dalla velocità. È la velocità che impone la fatica di una movimentazione flessibile di rapporti.
Come vi dicevo, non tutti riescono ad agganciare questo treno, e non solo nel settore del mobile. Sentiamo Daniela Cavagna, presidente di CNA a Milano.
Qui c'è stata una grossa selezione, cioè dal 2008 ad oggi, in 10 anni, si sono dovute rivedere delle realtà. Qualcuno che non è riuscito a riformare la propria struttura purtroppo ha chiuso. C'è un altro problema dell'artigiano, l'artigiano terzista, cioè chi non ha un prodotto finito ma chi fa subfornitura. È chiaro che lui soprattutto credo che abbia dovuto reinventarsi, migliorare, crescere tecnologicamente. Allora chi è riuscito a fare questo passo ha avuto poi modo di internazionalizzarsi, di esportare, mentre invece chi questo passaggio non è riuscito a farsi ha dovuto ovviamente confrontarsi con una produzione con la quale non aveva nessuna speranza di vincita, perché ovviamente ci sono prodotti cinesi, ma dell'Asia, oggi le importazioni dal Pakistan, dall'India, cioè c'è tutta questa fascia che adesso sta preoccupando anche la Cina, immagino, no? Cioè noi ci siamo trasformati da un paese di produzione di qualità ma a basso costo ad un paese che invece deve fare salto di qualità. Ci sono delle realtà artigiane che hanno saputo farlo e sono cresciute in questi 10 anni, altri purtroppo.
Un'altra storia interessante per capire come Milano è stata in grado di reinventarsi costantemente nel corso del tempo per tenere vivo il suo sviluppo e il suo primato economico, soprattutto dopo la fine della grande industria, riguarda la moda. Oggi Milano è famosa in tutto il mondo per la moda, un settore industriale da quasi 20.000 aziende, più di 4 miliardi di esportazioni e 350 milioni di euro soltanto di indotto per la città. Per gran parte del Novecento, però, il centro della moda in Italia non è stato a Milano. L'Ente Nazionale per la Moda Italiana nacque nel 1935 a Torino e la prima manifestazione italiana che si possa definire Settimana della Moda si tenne a Firenze negli anni 50. Il centro dell'alta moda era indiscutibilmente Roma, mentre a Milano si faceva soprattutto moda prêt-à-porter, cioè la moda degli abiti pronti da indossare, all'epoca considerata minore.
Oggi Milano è, con Parigi e New York, una delle capitali della moda. Le nuove divinità pagane abitano qui. Quello che indosseremo domani nasce in questi atelier. Via Monte Napoleone, via della Spiga, via Borgonuovo si trasformano all'ora dell'aperitivo in una straordinaria passerella.
La moda cominciò a guadagnare centralità a Milano, soprattutto dalla fine degli anni 70 in poi, grazie a una circostanza particolare, un incrocio di fattori diversi. La presenza in città di alcuni giovani e bravissimi stilisti emergenti, da Giorgio Armani a Gianni Versace a Gianfranco Ferré, il ruolo delle scuole di moda, il successo mondiale del prêt-à-porter e la presenza dell'editoria. Milano è infatti, tra le altre cose, la città italiana delle case editrici e delle riviste patinate, che in quegli anni trovarono nella moda un finanziatore attraverso la raccolta pubblicitaria, ma anche e soprattutto un mondo da raccontare, un'estetica a cui aderire o da sognare. Alla fine degli anni Ottanta arrivarono anche Prada e Dolce & Gabbana, insieme a tantissime altre aziende più piccole, e Milano si consolidò non solo come la città della moda in Italia, ma come una delle quattro grandi città più importanti per la moda nel mondo. Sembra che sia così da sempre, ma invece è così praticamente dall'altro ieri. Ascoltiamo di nuovo John Foote.
È molto interessante le immagini di Milano, perché cambia radicalmente. Cioè, se io chiedesse 30 anni fa cos'è Milano, tutti avranno detto città industriale, grigio, così. Ma Milano riesce a riimmaginarsi come città scintillante di moda, di design negli anni 80-90. E diventa il centro mondiale di questa industria. Certo, c'erano ancora le radici, c'erano la scuola di design, c'era i tessili, c'erano. Non è venuta da nulla, ma comunque questo fatto di avere Versace, Armani, Dolce & Gabbana, tutte nella stessa città, una città tutto sommato abbastanza piccola, ha reinventato l'immagine. Adesso quando vengono i turisti, vengono per questo, per questa immagine. Questa immagine è molto glamour anche. Quindi ha cambiato l'immagine, ha riuscito a cambiarsi. E si può dire che nessun altro città italiano, magari Torino è l'unico, che è riuscito a fare questa cosa di cambiarsi così.
Ogni 20 o 30 anni, quando il mondo attorno a Milano cambia, Milano sterza e cambia direzione. Abbiamo parlato della grande industria, abbiamo parlato del design, abbiamo parlato della moda. Il prossimo grande cambiamento che la città attraverserà, la nuova trasformazione, riguarda il turismo.
Milan has 750 night spots, over 100 discos, around 40 theaters and more than 20 cinemas. Of Milan's over 700 restaurants, 12 can boast at least one Michelin star. There's also the sea in Milan. Well, that's going too far. But we do have an average of 280 days of sun per year and quite a few swimming pools. Milan. Expect the unexpected.
Quando sono arrivato a Milano, quasi 10 anni fa, mi colpì molto notare quanto la città si svuotasse nei weekend. Il famoso weekend dei milanesi era innanzitutto un weekend trascorso fuori Milano. Il venerdì pomeriggio le stazioni e le autostrade si intasavano in una sola direzione, quella che portava verso la Liguria o verso la montagna, verso i laghi o verso le campagne. La città era un ottimo posto per lavorare, ma soltanto quello. Da qualche anno le cose sono cambiate. I milanesi che vanno via per il weekend ci sono ancora, ma basta farsi una passeggiata anche fuori dal centro per notare che sono meno di un tempo. E nel frattempo arrivano persone dal resto d'Italia, d'Europa e del mondo, una cosa mai vista a Milano in queste dimensioni. I turisti. Dall'anno di Expo, i dati sul turismo a Milano segnano ormai record su record. Lo scorso ottobre le presenze turistiche hanno superato del 25% quelle dell'ottobre precedente. Il dato complessivo del 2018 ha segnato un più 10% e ha sfiorato gli 8 milioni di presenze. anche nel 2019 la crescita non si è fermata. Secondo i dati del comune, a gennaio i turisti sono stati più di 700.000, il 6% in più rispetto al gennaio del 2018. A Milano il business del turismo vale oggi 8 miliardi di euro sugli 11 miliardi della Lombardia, mentre il dato italiano si aggira intorno ai 40 miliardi totali. Le imprese turistiche sono cresciute in città del 67% in 10 anni. Il numero degli alberghi e dei ristoranti è raddoppiato. Perché? Sicuramente la città è stata in grado di costruirsi una nuova immagine, più vivace e internazionale, soprattutto attraverso alcuni interventi di grande valore simbolico. Porta Nuova, per esempio, ma anche la Nuova d'Arsena, il bacino d'acqua a sud della città, che un tempo era un elemento importante della estesa rete di canali e navigli. Sicuramente Expo ha contribuito a mettere Milano nelle mappe, diciamo, e portare milioni di cittadini stranieri che hanno scoperto la città, l'hanno consigliata e magari ci sono anche tornati. Sicuramente in città non mancano attrazioni e cose da fare, dai monumenti e luoghi di valore storico ai quartieri in cui passeggiare, dai ristoranti sempre più ricercati e originali che aprono in continuazione, alle mostre e agli eventi che si susseguono praticamente ogni fine settimana. Qui arriviamo al ruolo della città nel senso della pubblica amministrazione. Ascoltiamo Michela Cella, docente di economia all'Università Bicocca.
Quello che ha fatto la giunta di Pisapia e poi ha continuato a fare Sala ha utilizzato la macchina comunale, amministrativa, per fungere da catalizzatore, da volano per tutte le iniziative private che già forse c'erano, erano lì per germogliare a Milano. Secondo me buona parte della vitalità milanese viene da questo connubio tra pubblico e privato. Ovvio che tutto questo può succedere perché a Milano i bisogni primari sono soddisfatti, cioè il livello medio sia del reddito che di tutto è alto, per cui la gente non si deve preoccupare delle eccessive buche nelle strade o dei cassonetti e può dedicare le sue energie ad altro. Oltre a arrivare a fine mese anche minori preoccupazioni, quindi ci si può dedicare a semplice volontariato ma anche a creare iniziative culturali dove il comune semplicemente magari offre gli spazi e li mette assieme sotto un ombrello. A me quello colpisce, nel senso che sono riusciti a galvanizzare tutte queste energie che già c'erano nella città.
Il ruolo del pubblico non finisce qui, naturalmente. Parlare di Expo, per esempio, vuol dire parlare necessariamente di Letizia Moratti, di Roberto Formigoni e di Romano Prodi, che insieme superarono divisioni politiche per portare quel risultato importante a Milano. Parlare di City Life e Porta Nuova vuol dire parlare della giunta di Gabriele Albertini. Parlare delle infrastrutture, che a Milano sono fondamentali, vuol dire parlare degli anni in cui in città si sono progettate e realizzate più fermate e gallerie della metropolitana che in qualsiasi altra città italiana, che rendono la vita più comoda ai milanesi e ormai anche ai turisti, che l'affollano a ogni orario. Gli investimenti pubblici, insomma, hanno pesato moltissimo. Prendete una cosa apparentemente più piccola e invisibile, la rete internet. Milano ha la fibra da 10 anni e una delle cablature migliori in circolazione. Ne ho parlato con Monica Bernardi, ricercatrice dell'Università Bicocca ed esperta di Smart Cities.
Allora, Milano ha sicuramente un'infrastrutturazione abbastanza potente rispetto al contesto territoriale nazionale. Ci sono 7.000 km di condotte, quindi la città più cablata d'Europa. Ci sono 375.000 km di fibra, forse adesso anche qualcuno di più, non lo so. Oltre 600 hotspot per il wifi cittadino con migliaia di utenti iscritti che utilizzano il wifi, oltre 200 set open data che sono disponibili per i cittadini e per le imprese, c'è il progetto EO015 che è una specie di contenitore in cui database di diverse imprese convergono, tra cui non so le autostrade, gli aeroporti, i dati che provengono da queste imprese, ci sono una serie di isole digitali, poi ovviamente con Expo c'è stata un boost da questo punto di vista, perché poi l'idea era che ci fosse un Expo diffuso, quindi non solo sul sito, ma che le tecnologie in qualche modo potessero essere appannaggio tutta quanta la città anche fuori dal sito stesso. Sicuramente rispetto al resto dell'Italia è una città che ha una dotazione tecnologica, materiale particolarmente potente.
L'ultimo grande investimento pubblico che coinvolge l'area di Milano nasce proprio di fronte ad Uptown, il punto di partenza del nostro viaggio, dentro l'area che ospitava l'Expo e che oggi si chiama MIND, Milano Innovation District. È lo Human Technopole, un nuovo grande centro di ricerca che, quando sarà completato, sarà il più grande centro di ricerca italiano nell'ambito delle scienze della vita. Lo Human Technopole ha un bilancio fornito dal governo centrale ed è organizzato come una fondazione. I soci fondatori sono i ministeri dell'economia, della salute e della ricerca, ma la fondazione potrà avere anche soci privati, aziende o singole persone che potranno così contribuire alla ricerca e godere dei suoi frutti. Ne ho parlato col presidente della fondazione, Marco Simoni.
Questa, diciamo, è già un'innovazione, non ci sono altre fondazioni in cui il capitale iniziale viene dato dallo Stato? E lo scopo evidente di questi meccanismi è quello di fare in modo che per ogni euro investito dallo Stato ce ne siano almeno un altro paio che arrivano da altre fonti, per aumentare la dotazione di risorse disponibili alla ricerca. L'altra cosa significativa di questa fondazione è che, per come è organizzato, ha una struttura duale. Cioè, da una parte ci sono le persone come me, come altri che ancora dovranno esserlo, nominati dallo Stato, dagli enti locali, dai centri di ricerca, insomma da istituzioni, che sono quelli che devono osservare la vigilanza dell'obiettivo generale del centro, fare ricerca ad alto livello, in maniera aperta, in una forma di hub con il resto della ricerca italiana, quindi con la compartecipazione di rappresentanti della CRUI, della Conferenza dei Rettori Italiani o degli enti di ricerca pubblici. Questa funzione di controllo deve essere separata dalla decisione degli scienziati. A cosa si fa ricerca? Nessuno scienziato funziona in quanto tale se non è libero di fare più o meno quello che vuole. Più o meno nel senso che, chiaro, l'ambito di ricerca viene deciso anche dalle procedure democratiche che portano ovviamente a controllare come vengono spesi i soldi pubblici e così via, e poi dentro quei limiti lo scienziato deve essere libero di esercitare la propria curiosità dove lo porta il consenso che si raggiunge nelle forme della ricerca scientifica. E quindi una separazione tra la gestione, se vuoi, e la ricerca.
Il direttore dello Human Technopole è stato scelto con un concorso internazionale. Si chiama Ian Mattai, è scozzese e da tanti anni dirigeva un centro di genomica in Germania. Nei prossimi anni, Human Technopole assumerà 1500 ricercatori, forse di più se troverà più soci, che contribuiranno a rendere viva un'area che comprende e comprenderà anche facoltà universitarie, una grande arena per concerti e l'ospedale Galeazzi, con le residenze di Uptown dall'altra parte della strada. Non è una cosa da poco il fatto che tutto questo accada nell'area che ospitava Expo, in un paese che considera i grandi eventi come sperperi di denaro pubblico e che lasciano sul territorio cicatrici, degrado e immobili inutilizzati.
Da parte di tutti c'era una consapevolezza che la memoria dell'Expo non sarebbe dipesa dall'evento, è una cosa un po' particolare, no? La legacy vera dell'Expo sarebbe dipesa da quella che succedeva in quell'area dopo. Perché tante volte si è sentito storie di luoghi abbandonati o di luoghi derelitti o di investimenti che sembravano sprecati. Poi magari non lo erano, perché è sempre difficile valutare dal punto di vista puramente economico la validità di investimento per un evento del genere. Ma in questo caso invece si trattava di un'area che prima è stata bonificata, grandi investimenti per renderla molto fruibile, e quindi sarebbe stato importante capire cosa succedeva lì. E siccome tutti gli attori avevano chiaro che ne andava un pezzo della reputazione del paese, un pezzo della reputazione di Milano, cosa sarebbe successo in quell'area, l'obiettivo di tutti era fare in modo che potesse svilupparsi quei tempi giusti, che non erano infiniti, rapidamente, avendoci una sua personalità. Quindi non essendo un'area un po' a caso buttata là. E questo, secondo me, ha fatto sì che tutti spingessero nella stessa direzione.
Siamo arrivati, forse, al punto fondamentale. Per quanto oggi le cose vadano meglio che in passato e meglio che in buona parte del paese, Milano non è una città-stato e non può pensarsi come tale. Quindi c'è un punto oltre il quale la divaricazione di questi anni è destinata a fermarsi. Quello che un tempo era considerato il triangolo industriale del nord Italia, Milano, Torino, Genova, oggi è più un triangolo di città, Milano, Bologna, Venezia, perché non è più un triangolo distrettuale che collega imprese che operano nello stesso settore, ma è un triangolo infrastrutturale che collega città che riescono a innovare e costruire l'una sullo sviluppo dell'altra grazie alle infrastrutture, alle strade, alle autostrade, alle ferrovie, alla banda larga. Le infrastrutture nessuna città può farle da sola, serve lo Stato. Sentiamo di nuovo Stefano Binda della CNA.
Questa roba sta avvenendo. Affinché questo bambino si sviluppi con dei vestiti che non gli diventano troppo stretti e troppo piccoli e che poi si strappano, bisogna che la politica lo capisca. Lo capisca e che disegni un'impalcatura conseguente. Alla politica noi non chiediamo innovazione, perché la politica viene sempre dopo. Però che almeno abbia la saggezza di riconoscere le cose che accadano, perché noi rappresentiamo categorie e persone che spesso sono spaventate dalla globalizzazione, un pezzo, ma dobbiamo usare il loro bisogno di globalizzazione per vincere la loro paura della globalizzazione. E ci siamo resi conto che con quel mix tra terziario avanzato, consulenti, microimprenditori del manufatturiero, questa battaglia si può vincere. Ci vuole tempo, ci vuole fatica.
Ci vuole tempo, ci vuole fatica, ci vogliono investimenti pubblici e privati e aggiungo una cosa io, ci vuole un atteggiamento un po' dissacrante. Il coraggio di fare le cose difficili è quello, ogni tanto, di lasciarsi alle spalle il passato, di smettere di celebrare cose che non ci sono più e sterzare in un'altra direzione.
Avete ascoltato Milano Europa, come cambia una grande città. Un reportage in audio di Francesco Costa, prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici fondata da Carlo Annese, con il contributo di Euromilano, progettare la trasformazione. www.euromilano.it